Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri. Romano Scaramucci dai microfoni di questa radio che ormai conoscete da tanto tempo e che si occupa di Cortona, si occupa delle zone limitrofe, e insieme a me, come sempre, è Fernanda, che adesso gli darò presto la parola.
Ciao a tutti.
E ci occuperemo, come sempre, semplicemente di notizie di questa settimana, qualche approfondimento, e nella seconda parte, come sempre, qualche notizia locale. Questa settimana ci sarà anche una breve intervista ad una figlia di Cortona che è diventata illustre scienziata fuori dall'Italia. E quindi, Fernanda, questa settimana com'è andata?
Andata molto bene.
Ti ho visto domenica prendere un bel caffè seduta per Rugapiana.
Sì, quasi primavera, no? Quindi ancora non sono pronti i tavolinetti dei bar cortonesi. Però
tu eri seduta al tavolino.
Sì, me la sono voluta godere anche se c'era un po' di brezza.
E quindi, sai, una delle ultime notizie, così iniziamo subito sdrammatizzando, che il nostro Albano Carrisi è stato dichiarato artista indesiderato in Ucraina. Com'è questa storia?
Ma pericoloso, peraltro, pericoloso. Forse i testi delle sue canzoni, forse. Ma oggi no. Che si è riunito con.
Pare Fernanda che sia stato dichiarato pericoloso per l'ordine pubblico proprio, e quindi un pericolo pubblico. Ma non si è capito bene perché. Lui si è difeso dicendo che assolutamente non ha fatto mai niente di particolare. Probabilmente ha detto perché lui ha fatto un concerto per Putin, e ovviamente Putin in Ucraina non è ben visto, e quindi questo potrebbe essere il qui pro quo che ha scatenato poi tutto questo putiferio. Però io credo che Albano, anche fosse che in Ucraina non può più andare a cantare, è così famoso un po' in tutto il mondo che non ha proprio nessuna necessità, insomma, di andare in Ucraina, anche se mi immagino che la cosa le dispiaccia un po'.
Beh sì, perché insomma essere indesiderati, è vero anche che i paesi dell'est hanno avuto sempre grosse problematiche con i propri artisti, no? Ricordiamo anche all'epoca della Guerra Fredda non poche occasioni da parte di campioni dello sport di fuggire, no? Dalla loro patria, no? In qualche modo c'è poca... diciamo,
però,
no?
Mi sembra che Albano nei testi delle sue canzoni, per quanto possano essere belle, possano essere segno di un preciso momento artistico musicale italiano, godibili nel sole, felicità, la sua storia bellissima d'amore con Romina Power, ecco, tutto questo però dal punto di vista politico
nessuna incidenza di
comunque
sicuro.
Vabbè, vedremo come andrà a finire. Vedremo come andrà a finire. Per il momento direi di iniziare subito con un brano che abbiamo apprezzato moltissimo. Anche qui c'è di mezzo un quasi cortonese, no? Perché si tratta di Lorenzo Cherubini Giovanotti, che ha scritto questa canzone, ma noi l'ascoltiamo, Fernanda,
nella versione di Giorgia, quindi molto un tocco femminile al pezzo.
Che non guasta mai.
No. Viva le donne!
Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che della ricchezza che ora viene dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma qua passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti a scuola, mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano i fiori, sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense e tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
Allora, eccoci qua. Questa settimana è una settimana importante per tutta la comunità cristiana, perché mercoledì passato è iniziata la Quaresima con il solenne e antichissimo solenne momento liturgia, anzi delle ceneri. Proprio oggi Papa Francesco ha iniziato gli esercizi spirituali ad Ariccia, a pochi chilometri da Roma, nella casa del Divino
Magari
Maestro
di Cortona.
Ad Ariccia, e a guidare il ritiro di Quaresima sarà il benedettino livetano Don Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte a Firenze. Il tema degli esercizi sarà la città degli ardenti desideri per sguardi e gesti pasquali nella vita del mondo. Ho dato il titolo perché questo titolo è un tema che si ispira ad una lirica, ad una poesia del poeta fiorentino Cristiano Mario Luzzi, dedicata proprio all'abbazia di San Miniato. Io voglio ricordare, sottolineare che la nostra radio è una radio di ispirazione cristiana, di ispirazione cattolica, quindi dobbiamo ricordarci questi momenti importanti per la vita cristiana, per la vita spirituale. E questo ritiro del Papa direi che noi dobbiamo pensarlo, perché la Quaresima è un momento di meditazione, di riflessione e soprattutto di preghiera. Oggi forse un po' troppo si pensa che la Chiesa debba essere un luogo dove si fanno tante cose, ed è giusto fare tante cose, però è un luogo anche di preghiera, e quindi questa settimana che Papa Francesco dedicherà esclusivamente alla preghiera deve farci pensare come cristiani di trovare il momento durante la nostra vita, durante la Quaresima in particolare, di dedicarci alla preghiera e alla meditazione, perché ricordiamo, no, quel famoso episodio evangelico di Marta e di Maria, no? Marta che è affaccendata nel fare tante cose, che a un certo punto viene quasi rimproverata dalla sorella, perché e poi Gesù stesso gli dice: Marta, Marta, guarda, tua sorella mi sta ascoltando, tu invece sei indaffarata a fare altre cose. E conclude questa frase dicendo appunto una risposta molto molto bella, e che può anche aiutarci a meditare questa Quaresima appena iniziata. Beati piuttosto, dice Gesù, quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Una cosa sola è necessaria, dice Gesù: cercare il regno di Dio. Quindi con questo auguriamo anche dalla nostra trasmissione una buona preparazione alla Pasqua durante questo periodo di Quaresima, e quindi possiamo anche a questo punto passare anche ad altre notizie. Tu vuoi aggiungere qualcosa sulla Quaresima?
Ma mi ricordo che proprio il mercoledì delle ceneri, la settimana scorsa, ho potuto godere di alcune parole particolari di un momento di preghiera al Pantheon a Roma, una chiesa meravigliosa, sempre più considerata un monumento e troppo poco una chiesa di liturgia. E devo dire che è stato veramente emozionante, quindi un inizio di, quindi un cambio, no, tra il carnevale e la Quaresima, importante, la riflessione è importante, hai ragione, mi hai fatto pensare le parole di Marta, il grande fare di Marta che si distrae in
spesso
qualche
noi
modo.
Ci perdiamo, no, nel fare, io parlo soprattutto per me naturalmente, perché siamo sempre di corsa, no, nel fare tantissime cose, magari anche buone, magari certo, anche importanti per noi, per la famiglia, per gli altri, però poi quanto tempo veramente dedichiamo alla nostra crescita spirituale?
Ecco, al pensiero di Dio, sì, questo è vero, non siamo solo noi.
Purtroppo questa Quaresima è iniziata con una tristissima notizia, sì, no? Che ci ha toccato molto da vicino, perché con la disgrazia dell'aereo caduto in Etiopia, noi contiamo 8 vittime italiane e 2 di queste sono molto vicine.
Esatto, sì, sono dei volontari, si parla sempre in questo periodo di immigrazione, quindi di ingresso di stranieri in Italia, e cioè se ne duole perché non si sa veramente quale soluzione dare. Ci sono persone che con organizzazioni Onlus vanno proprio, come spesso ci si sente dire, di andare ad aiutarli nei luoghi dove le persone hanno bisogno, e così, no, questi volontari dell'associazione Africa 3000, Carlo Spini e Gabriella Vignoli, la moglie, erano così partiti insieme al responsabile dell'associazione, altri volontari, per raggiungere appunto chi ha veramente bisogno. E ahimè, così come è capitato tempo addietro anche in altre occasioni con la stessa tipologia di aerei, ahimè c'è stato sicuramente un problema, tanto da dover richiedere il rientro ad Addis Abeba, ma questo non è stato possibile. Quindi veramente una preghiera a queste persone, no, che lavorano, si danno da fare sicuramente per gli altri, nonostante le polemiche che ci possono essere sul fronte.
Un incidente del quale non si conoscono ovviamente ancora le cause, però che ha messo in allarme le compagnie aeree di tutto il mondo, perché questo Boeing 737 di nuovissima generazione, tant'è vero che questo aereo era stato inaugurato pochi mesi fa, ad ottobre, quindi nuovissimo, però, come tu accennavi, un problema che probabilmente è simile o addirittura uguale ad un altro aereo che è caduto pochi mesi fa, della stessa tipologia, un altro Boeing 737, e quindi veramente credo che quella cinese abbia già fermato a terra tutti i Boeing 737. E comunque, al di là di questo, una disgrazia veramente grande, che ha coinvolto anche un grande archeologo italiano, Sebastiano Tusa, assessore ai beni culturali della regione Sicilia, che stava andando in Kenya per un progetto dell'UNESCO. E quindi una disgrazia molto grande. Ricordiamo tra l'altro che oltre agli 8 italiani sono morti, credo, 150 altri.
Circa 145 persone, insomma, così, quindi... È veramente una tragedia questa, sì.
E per me una riflessione personale ha dato un brivido particolare, perché è la stessa linea, lo stesso tragitto, quindi gli stessi aerei che anche mia figlia ha preso per ben due volte per andare in Kenya, dove andava appunto a fare volontariato per ben due volte. Quindi è stato un qualcosa che ci ha toccato molto molto da vicino. Io direi di mandare un brano musicale che poi ci aiuterà a cambiare discorso. Secondo brano, sempre di un autore italiano, Vasco Rossi.
La verità.
La verità fa bene o fa male, Fernanda?
Secondo me fa bene, sempre.
E qualche volta...
Col sorriso.
Non sempre. Vedo che Andrea laggiù ridacchia, quindi...
Si posca tra le nuvole, rimescola le regole. Nessuno sa se viene o se va. Non mette in mostra i muscoli, non crede negli oroscopi. Non guarda i film già visti lei, non ama la pubblicità. E tutti lì a discutere, e tutti a dire chi va là. Si chiede la parola d'ordine, dov'è, come si veste, quanto costa, che cos'è, che faccia ha. La verità arriva quando vuole, la verità non ha bisogno mai di scuse. Si ascoltano psicologi, ognuno sa chi è stato o chi sarà. Si vietano gli alcolici, proibizionisti isterici, vietato stare qui e stare là.
Stare là, stare là.
E tutti pronti a crederci, al primo che lo sa, per continuare a chiedersi. Dov'è, come si veste, quanto costa, che cos'è, che faccia ha. La verità arriva silenziosa, la verità disturba sempre un po' qualcosa. La verità è la televisione, la verità che c'è nel sempre una. La verità.
Ed eccoci ancora qua, Fernanda. Io volevo fare un altro accenno, poi invece ti do la parola per un'altra notizia. Oggi tutte le notizie
un po' tragiche,
perché voglio sottolineare anche la morte di un alpinista italiano e del suo compagno
di
inglese, Tom Ballard, inglese, e l'italiano Daniele Nardi, che hanno sfidato il Nanga Parbat, questa montagna pericolosissima, e purtroppo sono morti, prima dispersi, poi non si trovavano i corpi, un po' di speranza, poi a un certo punto sono stati intravisti i corpi dei due alpinisti a 5.900 metri, e tra l'altro saranno lasciati a riposare lì per sempre perché è troppo rischioso. Ecco, io voglio leggerti la frase che due mesi fa questo alpinista Daniele Nardi ha rilasciato in un'intervista alle Iene. Poco prima che partisse era stato intervistato, dove ammetteva tra l'altro i rischi di questa impresa, quasi non proprio un suicidio, ma insomma una specie, perché questo versante in salita non lo ha mai fatto nessuno. Solo in discesa questo versante era stato fatto dai fratelli Messner negli anni 70, e durante la discesa il fratello di Reinhold Messner era morto. E nessuno più aveva provato a fare questa, perché è considerato veramente una montagna pericolosissima. Lo stesso Messner lo aveva sconsigliato vivamente di andare.
Sì, infatti giorni fa è stato intervistato e ha ricordato questo.
E lui in questa intervista, Daniele Nardi, alla domanda no, del giornalista, che gli ha chiesto: tu cosa vorresti dire a tuo figlio nel caso tu non ce la facessi, nel caso tu dovessi morire? E lui ha detto queste parole: gli lascerei detto questo: non fermarti, non arrenderti, datti da fare, perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un'idea. Vale la pena farlo. Ecco, io, Fernanda, invece dico: non vale la pena farlo. Per me non vale la pena rischiare così in modo altissimo la vita di una persona, soprattutto quando questo rischio altissimo uno ne è consapevole, perché la vita è una cosa importante, per qualcuno è sacra, ma anche per chi non è sacra la vita è comunque il dono più grande che possa essere fatto, tenendo conto poi che ci sono degli affetti ai quali tu devi qualcosa: una moglie, un fratello, un genitore, un figlio, e questo ha anche un figlio. E quindi ecco, credo che questo valga la pena finale del suo discorso non sia giusto. Tu cosa ne pensi?
Ma sicuramente nella mente di queste persone c'è proprio come fosse una droga quello di raggiungere delle vette impossibili, a volte per essere ricordati, a volte proprio per un'esigenza proprio interiore, no? di non fermarsi, di affannarsi. E forse questo è stato per lui l'unico esempio che poteva dare a suo figlio, no? Cioè quello di proseguire un progetto, di portarlo avanti con i rischi che lui stesso conosceva e che sicuramente anche i familiari conoscevano. Nessuno dei familiari lo ha fermato, no? E probabilmente non sarebbe stato capace diversamente di dare questo messaggio al proprio figlio. Certo è che da una parte questo atteggiamento può dirsi egoistico, no? Lasciare senza un'educazione concreta, un appoggio concreto.
Ma forse l'educazione qualcuno gliela darà pure, Fernanda, è l'amore, l'affetto
di un padre.
Perché io
di un
quando
padre.
Nasce un bambino ha diritto all'affetto del padre e all'affetto della madre, all'amore del padre e all'amore della madre, ne ha diritto. Quindi nel momento in cui tu sei consapevole che al 95% la tua vita è in pericolo, una cosa è se tu ti trovi in questa situazione per, in una situazione indipendente dalla tua volontà, un'altra cosa è se tu ci vai a sbattere volontariamente. E questo è un alpinista, non uno della domenica che per sbaglio entra in un sentiero pericoloso. Lui aveva calcolato benissimo.
Qua c'è una roulette russa, è stata.
E quindi ecco, io con tutto il rispetto per questo alpinista, tu hai detto delle parole per certi versi condivisibili, belle, nobili, no? L'alpinismo sicuramente è uno sport nobilissimo e anche utilissimo da certi punti di vista, però l'alpinismo in un certo modo calcolato, ecco, no? Un alpinismo che è un'avventura forse verso la morte, è come quelli che no, fanno questi sport, come si chiamano?
Estremi. A volte ci si dovrebbe soffermare, mettere sul piatto della bilancia quelli che sono, no, i vantaggi, gli obiettivi e i rischi, soprattutto quando ci sono degli affetti e delle responsabilità.
Tu hai detto bene, ma è egoismo.
Ma diventa un egoismo e forse un'incapacità di rendere diversamente la propria personalità ai propri figli. Non gli si può fare un rimprovero, tuttavia la riflessione è questa: certe volte un genitore deve rinunciare, no? Alle proprie ricerche, ai propri egoismi.
Certo, è questo la cosa centrale, è proprio questa, nel momento in cui tu...
Basta rifletterci un po' di più, no? Ecco.
Potrei capire meglio no, nel momento in cui uno non ha nessun tipo di legame, e anche lì ci sarebbe da discutere, perché comunque secondo i miei principi, che sono principi cristiani, la vita è un dono e quindi tu non hai diritto di buttarla via, la tua vita non è un tuo diritto, ecco, quindi devi spenderla perché è un dono. Ma oltre a questo, quando ci sono delle persone che hanno diritto alla tua presenza, al tuo affetto, al tuo amore, devi valutarlo in maniera seria. Ovviamente non è un rimprovero per nessuno, perché...
È solo uno spunto, ecco, di riflessione,
di,
no?
Di riflessione.
Per quelli che sono i momenti in cui spesso capita che i genitori abbiano, diciamo, delle esigenze personali che a volte prevalgono inconsapevolmente quasi su quelle dei figli, no? E come dicevo, un momento di riflessione a quello che è il contesto della famiglia, in questo senso intesa, cioè dell'essere in qualche modo dipendente dall'altro, soprattutto dai figli, quindi il proprio tempo dipendente dalle esigenze dei figli potrebbe essere l'unico modo, no, perché si verifichino azioni, no, o condotte che dal nostro punto di vista, perlomeno dal nostro punto di vista, possono apparire in qualche modo egoistiche, no? E che non tengono conto delle esigenze altrui. Ecco, io mi piace pensare invece che questo fosse per lui l'unico modo per se stesso di realizzare la propria vita, no? Tu dicevi la vita va vissuta e va realizzata perché non va sprecata, e questo forse era l'unico modo per lui di dire sono vivo e do il mio esempio a mio figlio perché ho mantenuto un progetto e un obiettivo, no? Una sfida con la natura. Mi piace pensarla così, dai, Romano.
E comunque concludiamo questo approfondimento con un pensiero ovviamente ai due alpinisti e alle loro famiglie.
Certo.
Ancora musica italiana con il gruppo dei Negramaro che ci fanno ascoltare Per uno come me. Uno come me non è un granché, però evidentemente i nostri Negramaro pensavano a qualcuno di importante. Vai, Andrea.
Mi piace come la pensi.
Uno come me, c'è un'altra come te, che sogna ancora le montagne, che parla piano ad un gigante, che abbassa gli occhi e dice: io rimango in superficie, che vado a fondo in un istante. Sono di piombo le mie gambe, a volte sai, basterebbe poi dirsi che va bene anche così, senza incontrarsi. L'importante è che tu sappia che almeno noi in questa galassia siamo due punti sì lontani, ma equidistanti come due stronzi. Amami, anche se non mi conosci, ti prego amami, anche se siamo nascosti. Amami senza dovermi cercare, senza sapere da che parte stare. Resta nel mondo in cui tu vuoi invecchiare, io verrò a prenderti. Per una come te, lo sai c'è un altro come me, che pensa solo e sempre al mare, come la fuga più ideale, che crede sia speciale, basta sapere improvvisare per non doversi poi aspettare, come è previsto quel finale. Allora sai, che ne dici se adesso ci sfioriamo lo stesso, senza toccarci, tu chiudi gli occhi. Amami, anche se non mi conosci, ti prego amami, anche se siamo nascosti. Amami senza dovermi cercare, senza sapere da che parte stare. Resta nel mondo in cui tu vuoi invecchiare, io verrò a prenderti. Amami, anche se non mi conosci, ti prego amami, anche se siamo nascosti. Amami senza paura del mare, senza respiri più da trattenere. Amami e basta, senza più sapere se verrò a prenderti. E io verrò a prenderti. Amami, anche se non mi conosci, ti prego amami, anche se siamo nascosti. Amami senza paura del mare, senza respiri più da trattenere. Amami e basta, senza più sapere se verrò a prenderti.
Eccoci rientrati in trasmissione. E, ma sai, Romano, che oggi leggevo sul giornale una notizia, non so se capita anche a te, di dover avere una lavatrice, un computer che ti si rompe e in qualche modo andare a chiedere: ma insomma, lo posso riparare? No, lo deve cambiare. Oppure il tuo cellulare? No, lo deve cambiare. Cioè, ma lo sai che la Commissione europea che cosa ha escogitato? No. Una direttiva vera e propria eco design, obbligando le aziende produttrici di elettrodomestici piccoli, grandi, tutti quelli che abbiamo in casa, dalle lavatrici, televisori, a obbligare una garanzia di almeno 7-10 anni di durata massima, con l'obbligo di rendere accessibili quelli che sono i ricambi. Tutto questo per quale motivo? Perché si sono attivati dal 2009, una cosa veramente curiosa, quelli che si chiamano Repair Café, Olanda, 2009, delle piccole comunità si sono riunite per riparare insieme i loro piccoli elettrodomestici. Poiché succedeva questo e succede ancora oggi, non si trovano mai i pezzi di ricambio, perché chiaramente le case produttrici dicono: no, devi comprarne uno nuovo. Vedi l'Apple, Samsung, per citare, no, quelli che sono ormai le marche più comuni di telefoni cellulari, sono stati addirittura condannati a pagare cifre del giro di 500 mila 10 milioni di dollari, perché avevano imposto degli aggiornamenti sui loro dispositivi che non erano più in grado di sostenere.
Ma quindi in concreto, Fernanda, cosa cambierà?
Avremo la possibilità di avere intanto degli elettrodomestici sicuramente più garantiti nel tempo, obbligando le aziende a mantenere per la stessa durata pezzi di ricambio accessibili con professionisti iscritti in registri appositi che potranno essere a disposizione di ciascuno di noi per le riparazioni, quindi evitando, e questa è una misura ecologica direi in qualche modo, evitando quel accumularsi di materiali ormai non più ecosostenibili, che sono il frutto di un acquisto frenetico di anno in anno di elettrodomestici solo per il fatto che se ne rompe un pezzettino e le case produttrici non danno mezzi di
tutto
ricambio.
Ciò le case produttrici lo sanno?
Sì, lo sanno, ma secondo me non saranno d'accordo. Secondo te?
Io ho paura che il prossimo cellulare, la prossima lavatrice che mi si romperà, andrò da un tecnico, soprattutto se è un cellulare, mi dirà: no, guardi, le merita buttarlo via perché spende più ad accomodarlo che a comprarlo nuovo.
Secondo te ci sarà una politica del genere?
Secondo me, con questo progetto che hai appena detto tu, è importante anche per una cosa, nella dimensione ecologica, no?
Ma non potrebbe essere anche nell'ambito di un buon reinserimento lavorativo? Quindi ci sarebbero più tecnici, professionisti abilitati per riparare elettrodomestici, che un po' era in qualche modo un mestiere caduto un po' in disuso, no?
Staremo a vedere, Fernanda. Mi permetti di essere un po' scettico, diciamo così?
Secondo te la Commissione ha altre mire?
Non so se ha altre mire. Io sarei molto felice anche per me, perché da quando esistono i cellulari, come tutti, d'altra parte ne avrò cambiati ormai una decina e ce li ho tutti a casa, lì non so che cosa farne, prima o poi li metterò dove li devo mettere, ci sono, no, questi raccoglitori apposta.
Ma possiamo aprire un Repair Caffè qui a Cortona? Potrebbe essere il simbolo del...
Io posso aprirlo, nel senso che apro con le chiavi
di una nuova startup ecologica.
Non so nemmeno togliere le pile dai cellulari, quindi
forse
non...
Andrea, il nostro regista, potrebbe essere abile.
Andrea potrebbe fare forse il direttore.
Ci possiamo pensare, dai. La nuova startup cortonese.
Intanto dai. Mettiamo un po' di musica.
Va bene.
Fernanda, mettiamo un brano intitolato We Are Beautiful.
Meraviglioso, Panzer Flower, Future Herbert Tubbs.
Musica meravigliosa, Radio Incontri, eh? La scelta la Fernanda.
Beautiful.
A face, a day, a gray hole, a tree, a moon to let go. Way to stay, it can be real. Hash, no doubt, a body feels full. The moon, it looks alright. She dares and knows how to get some. Get some.
Get some.
Ed eccoci qua ancora in diretta. I nostri radioascoltatori si stanno meravigliando perché oggi ancora non abbiamo parlato di politica.
È vero.
Non abbiamo parlato di politica, ma come mai?
Come mai?
E invece qualche radioascoltatore si è un po' lamentato con me, personalmente con me, perché l'altra trasmissione della settimana passata abbiamo accennato alla questione della legittima difesa, ma non siamo stati abbastanza chiari. Allora io direi di riprendere un attimo l'argomento, Fernanda, e in maniera possibilmente chiara, possibilmente breve, vediamo di spiegare ai nostri radioascoltatori in che cosa consiste questa nuova legge sulla legittima difesa voluta dal vice premier Salvini, che è stata approvata dalla Camera, quindi che riforma un po' tutta la disciplina della legittima difesa. E come sappiamo, l'abbiamo detto diverse volte, è una delle battaglie storiche della Lega, e questa volta sembra proprio che nulla possa ostacolarne l'approvazione definitiva, per la quale si aspetta la votazione in Senato. Per il momento la Camera ha approvato i primi 6 articoli. Allora, Fernanda, sei pronta? Guarda che hai un compito molto importante.
C'ho la cuffia. Dai,
la cuffia?
Comincia.
La 1, la 2 o la 3?
La 1.
Allora, articolo 1. Sì. Dispone che la difesa in casa propria è sempre legittima. Spiega.
Sì, allora, fino a questo punto, fino ad oggi, l'articolo 52 del Codice Penale prevedeva che vi potevano essere delle ipotesi di legittima difesa e quindi di non punibilità per coloro che in qualche modo compissero atti di violenza nei confronti di una terza persona, e diceva appunto l'articolo 52 che genericamente che questo avveniva quando la propria o l'altrui incolumità fosse in pericolo e che quindi la nostra azione di aggressione fosse proprio volta ad evitare il pericolo che si percepiva nei confronti della propria o dell'altrui incolumità, o nei confronti, o per, diciamo, in qualche modo difendere un proprio bene. Tuttavia, fino ad oggi, e lo abbiamo visto in tanti casi, è stata sempre la giurisprudenza che doveva dire: questo caso rientra nella legittima difesa oppure no. La nuova modifica consente di arrivare a questa conclusione: è sempre stato di legittima difesa e quindi non punibilità chi con violenza o minaccia di armi o di altri mezzi di coazione fisica respinge l'intrusione di un ladro, di un terzo che, come dicevo, con violenza o minaccia di armi o di altri mezzi di coazione fisica entra in casa propria e noi in qualche modo con un'arma, con un coltello, con un pezzo di legno, con una pietra possiamo colpirlo, possiamo difenderci.
L'articolo 2 introduce il concetto di grave turbamento. Cosa vuol dire? Riguarda sempre la legittima difesa?
Riguarda la legittima difesa, perché potrebbe anche capitare questo. C'è sempre da considerare l'eccesso colposo, cioè a dire: io posso anche difendermi, però sicuramente non posso uccidere una persona o comunque esercitare una violenza maggiore rispetto a quella che è stata fatta nei miei confronti, a meno che, per esempio, il fatto sia stato commesso nei confronti di un minore, di un bambino, di una persona anziana, in situazioni di pericolo che già possono turbare la persona aggredita nel proprio domicilio, per esempio.
Allora, facciamo un esempio. Io sono in casa, sto dormendo, vivo in questa casa con mia moglie, con i miei due figli minorenni, uno di 4 e uno di 8 anni. Sento dei rumori, scendo per le scale e in quel momento io prendo la pistola che avevo nel comodino, vedo che si rompe la finestra, entra un ladro probabilmente che è armato, lui è entrato in casa, io gli sparo e l'ammazzo.
Bene, Qui c'è sicuramente un caso di legittima difesa, sicuramente, e per valutare se c'è un eccesso colposo o meno, cioè a dire ho esagerato nell'aver sparato, nell'averlo ucciso, qui sicuramente c'è un grave turbamento. Sono entrati di notte, sorprendendomi mentre dormivo, alla presenza di minori, di bambini in tenera età. In questa situazione la persona è psicologicamente colpita maggiormente di chi ad esempio subisce il fatto di giorno.
E se invece, solita situazione, sono svegliato, prendo la pistola, scendo per le scale e c'è un bandito che ha spaccato la finestra, è entrato, però mi vede e si gira e forse sta scappando, ma io ormai preso dalla paura gli sparo e lo uccido colpendolo alla schiena.
Questa è una situazione particolare. Avresti potuto evitare di sparare. E allora a quel punto c'è una legittima difesa, ma subentra l'eccesso colposo. Quindi avresti potuto sparare in aria, ad esempio. Ecco perché l'importanza dell'introduzione di queste norme comporterà obbligatoriamente una preparazione di chi si avvicina all'uso delle armi, perché usare un'arma è pericoloso in sé.
Ma nel secondo caso, con la nuova legge, non è comunque legittima difesa anche quella?
Sempre legittima difesa. Tuttavia, siccome io l'ho ucciso, cioè io ho agito in legittima difesa, tuttavia ho ecceduto rispetto a quello che era lo stato di pericolo.
Quindi posso essere condannato?
Potresti essere condannato perché ci deve essere sempre comunque una equilibrio tra quello che è l'aggressione nei miei confronti e il modo con cui io esercito la legittima difesa. Bastava ad esempio tirargli un sasso, non sparargli e ucciderlo.
Ma non era così
visto
anche
che
adesso?
No, era diverso, perché comunque veniva sempre considerato, rivalutato da parte del giudice sin dall'inizio, se effettivamente una legittima difesa ci fosse. Con questa nuova normativa, in realtà, quello che rimane, se così possiamo dire, al giudice da valutare è se sussista o meno un eccesso di legittima difesa.
Okay.
Ecco, questo okay. Forse è la differenza rispetto a quello che avveniva prima. Cioè a dire, non è necessario utilizzare immediatamente l'estrema ratio. Quindi a seconda delle circostanze comunque il giudice valuterà se, pur essendoci legittima difesa, ci sia o meno un eccesso colposo.
Senti, gli altri articoli invece non riguardano direttamente la legittima difesa.
Beh,
ma aumentano per esempio le condanne per furto, ecco, sono articoli che riguardano questo aspetto.
Esatto, incidono sulla la pena da applicare, quindi non tanto su chi si difende ma su chi offende, quindi sul, diciamo così, rapinatore, sul ladro, aumentando quindi le pene fino ad un anno rispetto a quelle oggi previste, sia per quanto riguarda il furto in abitazione, il furto aggravato, cioè a dire se c'è la presenza di più persone, piuttosto che con l'uso delle armi, piuttosto se a danno di persone con una particolare incapacità. Ma c'è da dire anche un'altra cosa, tu sai che c'è l'azione penale e l'azione civile, cioè io posso anche essere assolto perché riconoscono che io ho agito per legittima difesa, ma potrei anche dal giudice civile essere condannato a risarcire il danno. E questa nuova normativa incide su questo aspetto, cioè a dire la sentenza di assoluzione nel penale va riconosciuta anche per evitare qualsiasi risarcimento pecuniario nei confronti del danneggiato.
Grazie Fernanda, sei stata chiara, mi auguro che sia stato utile ai nostri radioascoltatori. Una volta per tutte, capire e comprendere, ecco, le differenze tra quella che era prima la legge sulla legittima difesa e quello che è oggi. A quanto hai detto tu, c'è una differenza consistente.
E potrebbe essere, perché ancora non è legge dello Stato.
Ancora non è legge.
Ancora il Senato deve approvarlo.
Giusto, giusta precisazione. Dobbiamo interromperci, Fernanda, perché diamo spazio alle informazioni del radiogiornale. Ci risentiamo tra poco con le notizie locali. Se vuoi, puoi lanciare l'ultimo brano della prima parte.
Sì, è un bel brano. Trippy, Anderson Paak, Peach, J. Cole.
Come meet me in the middle, right there where you always be. Somewhere in between, you and I always be. Come meet me in the middle, right there where we always be. Somewhere in between, you and I. Come meet me in the middle. Come meet me in the middle. Come meet me in the middle. Right there where we always be. Without a space I can feel, in the words of the fan, pick it up if you will. Heavyweight on my mind, just a pretty brown thing with your head in the clouds. Won't you put the round thing in the palm of my hands? Up enough for the thrill, over your spiel. Open up, I can tell, I can see when it's real. And as soon as I grab a hold of you, I'ma have to let go of you.
Came down the block, something sick, but it's rented. I don't give a fuck, bitch, either way I'm in it. I ain't gotta prove to you that I got bread. Niggas talking money but be broker than the bed that I slept on back in my homie crib. Remember fucking hoes leaning all to the left. Don't know why they rock with a nigga but they did. Damn sure wasn't the money, maybe it's the kid. Used to have a honey that I loved when we was younger, but somehow got disconnected before Facebook got so big. I used to search her name hoping we could reconnect. But if I sent the message, would she still be on my dick? When I couldn't find her, had me feeling mad lame. Maybe she got married and she changed her last name. Maybe she just ain't up on the latest of the internet and ain't got into that, but give her time, that'll change. Bingo, what do you know? Years later, late night after a show, we here later. Brown skin, love high glow, your hair tighter. Ask, is it cool if I smoke? Go ahead, light up. High from your fragrance, I love you, smell pretty. No, I got it straight from the mud, my nails dirty. If somehow we both lose touch, I won't lie ya. Got me open way too much, I'm gon' find you.
Sweet ship, we lost in the deep end. Like why the tea fish scale, love to watch you swim. I can't get rid of you, all the places that I used to go and kick it. All this weight that I'm lifting, trippy. Come meet me in the middle, right there where you always be. Somewhere in between, you and I always be. Come meet me in the middle, right there where we always be. Somewhere in between, you
semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo. Ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci ancora qui con voi per questa pagina locale. Cortona nei giorni passati è stata visitata da una figlia illustre di Cortona che si è fatta strada, si è fatta un nome importante all'estero, al di là dell'oceano, ma adesso ci dirà qualcosa di più preciso Fernanda.
Sì, perché anche Radio Incontri era presente per i festeggiamenti della Festa della Donna, no? Dell'8 marzo, ma in particolare quello del 9 marzo, la consegna delle chiavi della città di Cortona alla professoressa Mariangela Franceschini, una scienziata, no? Una scienziata del cervello, lei si è definita, che oggi è impegnata all'Harvard Medical School di Boston e tra le più influenti ricercatrici italiane nel mondo. È stata presentata dal sindaco di Cortona, Francesca Basanieri, ma il giorno prima e la mattina era erano stati nelle scuole, quindi a parlare con i futuri universitari, stanca ma felice di essere a Cortona, come del resto è ogni volta che ritorna per visitare la famiglia. Radio Incontri in qualche modo ha chiesto, no? E ha dato voce a quelle che sono state le domande in qualche modo di tutta la cittadinanza.
Cortona sì, vuole sapere dalla dottoressa Franceschini in che modo è arrivata in America da una città piccola, anche se importante, ma una città piccola della Toscana. Come hai fatto ad arrivare laggiù?
Quando mi sono laureata io non avevo voti alti, c'era una fila per entrare al CNR, c'era un posto solo forse in uno o due anni e c'era già il ragazzo deciso che doveva andare a lavorare lì. Io volevo restare a lavorare nella ricerca e quindi lavoravo, perché fortunata ad avere una famiglia che mi poteva sostenere, lavoravo gratuitamente al CNR a Firenze. E c'era un mio collega più anziano, un ricercatore di ruolo lì al CNR, che aveva sposato una signora americana, e questa signora aveva vissuto un po' di anni a Firenze e poi si era un po' stufata perché la vita a Firenze non le piaceva più e se n'era tornata in America. Allora lui ha iniziato a cercare di trovare un lavoro in America e ha contattato un po' tutti, fino a che ha trovato un professore italo-americano dell'Illinois, Urbana-Champaign, che gli ha offerto il lavoro. E proprio in quel mentre, dopo che gli ha offerto il lavoro, la signora americana ha deciso di lasciarlo e mettersi con un altro. Quindi lui in America non ci voleva andare più, però questo professore ormai aveva la posizione aperta e per l'appunto passò per Firenze. E arriva a Firenze e dice: ma io ho questa posizione. E questo ricercatore gli dice: vabbè, ci mandiamo Mariangela, lei è brava. E io, ma io... dico: guardate, io non so l'inglese, non so parlare inglese. Il professore mi fa: ma io parlo italiano, quindi non ci sono problemi, parli con me. E poi gli dico: ma tu fai un argomento diverso da quello che ho studiato io qua per la mia tesi. Sì, ma vabbè, mi hanno detto che sei brava e il computer lo sai usare. A quei tempi il computer era all'inizio. Dico: sì, ci ho scritto la tesi col computer. E mi fa: sai salvare dati su dischetto? Io: sì, so salvare dati su dischetto. E dice: vabbè, allora vieni. E io dico: sì, ma c'ho anche il ragazzo. E lui mi fa: portati il ragazzo. Sicché da lì io sono partita con il ragazzo dietro. Il ragazzo era anche lui fisico, ci siamo divisi la posizione. Sono arrivata in America che io non parlavo inglese. I primi tempi erano un po' terrificanti perché proprio non capivo nulla. E mi sono presa subito un istruttore che mi ha, in 6 mesi sono riuscita a sbloccarmi e riuscire a parlare in inglese.
E senti, poi ci piacerebbe sapere come ricordi Cortona, i tuoi studi a Cortona, che qualità di studio è stato quello che hai fatto nella tua città di origine.
Io ho fatto il liceo classico perché ce l'avevo sotto casa, sapevo che ero più brava nelle materie scientifiche, però ero un pochino vagabonda a quei tempi. E però il liceo classico mi ha aiutato molto, mi ha aiutato a imparare il metodo di studio, studiare velocemente, efficacemente, e mi ha insegnato a scrivere. Uno scienziato non è che deve stare tutto il giorno al laboratorio. In questo periodo della mia carriera la maggior parte del mio tempo è a scrivere, e se tu non sai scrivere bene, con logica, in maniera appunto scorrevole, che fai capire sintetizzando quello che fai, non riesci a promuovere la tua ricerca, non riesci a far capire al pubblico o altri scienziati con le pubblicazioni quali sono le parti importanti delle pubblicazioni. E un'altra parte importante è lo scrivere progetti di ricerca per finanziamenti, perché se tu credi in un progetto e vuoi essere finanziata in quel progetto, devi riuscire a scrivere un progetto, un grant che convince i reviewers, riescono a capire quello che vuoi fare, riescono a apprezzare quello che vuoi fare e convincerli che lo puoi fare. e che è una cosa importante da farsi. Quindi il liceo mi ha dato delle basi molto solide e dopo il liceo anche l'università, l'Università Fisica Firenze è stata molto importante. Io anche se l'ho fatta veloce senza voti alti, mi ha insegnato moltissimo ovviamente. Quando sono poi andata in America non mi sono mai sentita di saperne di meno degli americani. Ho sempre, le basi erano solidissime e mi hanno aiutato tantissimo.
Questo naturalmente ci riempie di orgoglio. E l'ultima domanda è: quali sono i tuoi progetti futuri, per il futuro?
Quello che sto cercando di fare ora in questo momento, che mi piacerebbe moltissimo, è di mandare uno dei miei strumenti nello spazio. Sto cercando di prendere un finanziamento dalla NASA per riuscire a studiare gli astronauti. Quando gli astronauti vanno nello spazio sono senza gravità e gli aumenta la pressione all'interno del cranio. E io ho dei brevetti per misurarla non invasivamente, quanto cambia la pressione nel cranio, quindi mi piacerebbe molto riuscire a entrare a far parte di questo progetto e mandare uno strumento nello spazio con la NASA. E, in Africa la mia ricerca sulla malnutrizione, anche lì è successo un po' per caso, senza finanziamento. C'era questo studio di una professoressa dietologa che voleva formulato un supplemento per bambini per cercare di recuperare lo sviluppo che è stato arrestato per la mancanza di cibo. Quindi bambini piccoli che non avevano tutte le sostanze nutritive necessarie per sviluppare non solo il fisico ma anche il cervello. E voleva delle misure concrete, non solo misure di circonferenza della testa o misure attitudinali con dei test attitudinali specifici per bambini di quei linguaggi, di quelle zone. E sicché sono andata con lei e abbiamo fatto delle misure a parecchi bambini, sia prima che dopo l'intervento nutritivo. L'intervento nutritivo erano semplicemente 300 calorie, chilocalorie, una barrettina tipo cereale con sostanze che non hanno lì hanno solamente una dieta molto povera. Questi, sto parlando del West Africa, una zona molto arida dove non c'è molto cibo, l'alimentazione più che altro riso e qualche volta pesce.
Grazie di questa intervista, naturalmente noi facciamo i migliori auguri.
Sì, anche perché la materia che studia il cervello è una, diciamo, delle peraltro in Italia in questo momento a Verona, se non sbaglio, le università italiane si stanno proprio occupando di questa problematica, di questa parte del nostro corpo così importante, e la dottoressa Franceschini è proprio un'esperta in questa materia. La ringraziamo e un saluto. Un po' di musica?
Sì, un po' di musica. Tocca a Lucio Battisti con Ancora Tu.
Wow!
Ancora Tu, Fernando.
Ancora Tu.
Ma non
dobbiamo
vederci più.
Ancora Tu, Romano.
Ancora Tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora Tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere. Mangiato o no? Ho fame anch'io, e non soltanto di te.
Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh,
tu vuoi sapere. Nessuna no, solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile.
In questa pagina locale anche qualche notizia. Facciamo un salto a Monte San Savino, dove nel giorno dell'Unità d'Italia, domenica 17 marzo, il sindaco Margherita Scarpellini farà una visita guidata al Palazzo Comunale, un palazzo di grande pregio architettonico perché è del Cinquecento, ha un rilievo storico e architettonico veramente importante. Ci sarà un evento, direi, al quale possiamo invitare tutti i nostri radioascoltatori, intitolato Invito al Palazzo, Fernanda. Invito al Palazzo, che si tratta
del Palazzo Comunale, appunto, il Palazzo Comunale di Monte San Savino. Il sindaco ci invita proprio per riscoprire i tesori custoditi nella casa comunale. Addirittura verranno aperte anche le ex carceri, quindi è una diciamo visita suggestiva, perché sono state recentemente restaurate. L'ingresso è libero, anche se è gradita la prenotazione. Ci sono tutti i riferimenti in tutte le locandine che saranno così distribuite. In ogni caso, la segreteria del sindaco, segreteria.sindaco@citymonte.it, oppure l'ufficio turistico turismo@citymonte.it. Domenica 17 marzo, ore 15, Monte San Savino.
Allora, 15, sarà sicuramente un evento molto molto bello. Ci sono anche altre notizie legate all'inizio della Quaresima qui a Cortona. Ci sono momenti importanti di preghiera, ne sottolineo uno: venerdì prossimo alle ore 21 nella caratteristica e bellissima chiesa di San Benedetto, dove gli araldi di Santa Margherita guideranno una preghiera meditazione sul simulacro del Cristo legato alla colonna, che è un simulacro storico molto bello, che poi sarà portato nella bellissima processione del Venerdì Santo, che ormai è storica e anzi ha tanti secoli sulle spalle, questa processione che tutti gli anni vede attraverso le strade di Cortona questi bellissimi simulacri.
E questo sarà interessante, perché poi ci sarà anche un momento culturale a Cortona, proprio inizia venerdì 15 marzo. È una iniziativa promossa dal Comune in collaborazione col Comitato Cortona Cultura Mix Festival Ex Libris Comunicazione e anche la Biblioteca del Comune di Cortona, e infine la società Icaro e Pegaso, una rassegna di libri al Palazzo Vescovile, sede della società Icaro, nella Sala del Trono. Alle ore 18 ci saranno degli incontri dal 15 al 16 maggio, 15 marzo, 16 maggio 2019, si inizia il 15 marzo con Benedetta Cibrario, ore 18, sarà quindi un venerdì interessante di preghiera e anche di ascolto e di cultura. Grazie delle tue sollecitazioni, Romano.
Ok, il tempo a nostra disposizione sta per finire. Vi invitiamo a rimanere all'ascolto con Boogie Night, che oggi parlerà dell'antenata della nostra radio.
Perché... Ma è una sorpresa.
Una sorpresa,
chissà.
Non possiamo dire niente.
Non so niente,
bene,
neanche
non
io.
Diciamo niente. Rimanete all'ascolto e ci lasciamo con un brano antico di Tony Renis che è intitolato Quando dico che ti amo. E quando dico che ti amo, ciao a tutti
e ci salutiamo.
E alla prossima.
Ciao, alla prossima.
Che ti amo, credi a me. È la pura sacrosanta verità. Fino a ieri sono stato uno che s'era sempre divertito e niente più. Ma adesso no, non sono più così. Questa volta giuro che è veramente amore, non dar retta alla gente, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta verità. Ma adesso no, non sono più così. Questa volta giuro che è veramente amore, non dar retta alla gente, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta quando dico che ti amo, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta. Santa verità.